Gaga. Radio Radio Gaga. All we hear is Radio Gaga. Radio Gaga. Radio was new. Radio. Someone still loves science.
L'Associazione Culturale Caffescienza Firenze e Nova Radio presentano Radio Mocha con Franco Bagnoli e Giovanna Pacini.
Buongiorno Franco, buongiorno gentili ascoltatori, sono tornata!
Benvenuta, benvenuta! Ti mancava anche a te, vero Francesca? Francesca? Francesca?
No, non c'è Francesca, dai, facciamo un po' di turni. Chiedimi dove sono stata.
Dove sei stata, Giovanna?
A parte un po' di ferie, sono stata al congresso italiano di Citizen Science.
Ah, e dove?
Siamo stati a Grosseto. A Grosseto siamo stati ospitati dal museo della Maremma, storico della Maremma, anche bellissimo, un museo bellissimo, io non l'ho mai visto.
Museo di storia naturale della Maremma.
Esatto, con il direttore che è Andrea Sforzi, che è uno dei capisaldi della Citizen Science in Italia. Stanno cercando di fare un'associazione, è stata molto interessante, due giorni in testa.
Ci fai due esempi veloci di Citizen Science?
Ah, uno lo farò durante l'intervista e due sono quelle che ti ho mandato perché sono talmente diversi da noi e mi sono piaciuti. Uno è a Mestre, hanno fatto un progetto di Citizen Science per valutare quanti e che tipologie di scoiattoli c'erano. 850 segnalazioni hanno avuto, non poche. E invece poi ci sono i molluschi, è il museo senese di scienze di Siena che ha sviluppato tutti dei progetti, perché dice sono brutti ma sono utili i molluschi, certo. Non li considera nessuno,
ma se non sbaglio è quelli che hanno fatto il mollusco del giorno,
della settimana.
Ah, il mollusco della settimana. Esatto. Potrebbe essere anche un ottimo titolo per
esatto.
Un ristorante
di cui ti ho parlato perché sapevo che ti sarebbe piaciuto, ma ce ne sono tanti, vediamo se piano piano riesco anche a intervistare le varie persone. Ho intervistato una delle persone, delle ricercatrici intervenute al congresso, che è Stefania Zanet, che è del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Torino, e senti un po' cosa mi ha raccontato. Che bello, sono proprio contenta oggi di avere qui Stefania Zanet, che ho conosciuto al convegno nazionale di Citizen Science, ed è a parte una persona splendida, ma abbiamo fatto una chiacchierata che avrei voluto durasse di più e per questo gli ho chiesto di intervenire. Ciao Stefania, benvenuta.
Ciao Giovanna, grazie mille dell'invito e buongiorno a tutti.
Allora Stefania, mi racconti un po' cosa vuol dire fare ricerca in veterinaria, perché a parte che a Firenze non c'è veterinaria, quindi per me è un ambiente non conosciuto, una disciplina non conosciuta, e poi di solito i veterinari vanno appunto a fare azioni, no? Vanno sul campo, come si dice, e te invece hai scelto di fare ricerca. Mi racconti un po' perché?
Sì, allora, guarda, in realtà il lavoro del medico veterinario è molto diverso. Ti dico, io lavoro per l'Università di Torino, per il Dipartimento di Scienze Veterinarie. Quando la maggior parte degli studenti che si iscrivono a veterinaria cominciano il loro percorso di studi, hanno forse come aspettativa quella di lavorare con i piccoli animali da compagnia piuttosto che con gli animali da reddito, bovini o altro. Ci sono però una serie davvero infinita di altre possibilità in cui il veterinario è un ruolo chiave ed altrettanto importante, quindi c'è tutta la parte di prevenzione di sanità pubblica che si svolge all'interno dei servizi veterinari, dell'ASL, piuttosto che tutti i servizi che riguardano la valutazione della salubrità e della bontà di tutti quei prodotti alimentari di origine animale. Quello è un campo enorme in cui il veterinario deve giocare un ruolo molto importante. Poi c'è tutto il ruolo dell'epidemiologia e della prevenzione di quelle malattie che non solo riguardano gli animali, ma che riguardano anche l'uomo e che magari hanno negli animali il proprio reservoir. Purtroppo l'abbiamo sperimentato molto bene in questi ultimi anni con l'ultima pandemia, ma ovviamente prima con influenza aviare e infinite altre malattie che hanno negli animali appunto il loro serbatoio. E io mi sono avvicinata per rispondere alla tua domanda a questo tipo di lavoro proprio perché era questa parte che mi incuriosiva e che mi piaceva di più, ecco, quindi la fauna selvatica come non tanto come individuo, quindi come animale preso singolarmente, ma come comunità di animali, come popolazione e quale ruolo hanno, ad esempio, le patologie, i patogeni nel formare la dinamica delle popolazioni selvatiche e quale ruolo possono avere gli animali selvatici nella prevenzione e nel mantenimento della salute pubblica o degli animali in allevamento zootecnico, ad esempio.
Molto interessante, per me sono tutti temi nuovi, quindi probabilmente sono ancora più esaltata da quello che mi racconti, lo sai che mi è piaciuto tanto. Poi magari si farà una chiacchierata più specifica su quello che fai te come ricerca, ma in questo momento mi piaceva che tu raccontassi ai nostri ascoltatori perché vi siete interessati alla Citizen Science.
Sì, allora guarda, il nostro progetto di Citizen Science, che si chiama MammalNet, è un progetto che è nato innanzitutto all'interno di una collaborazione su scala europea. I partner sono presenti dalla Russia al Portogallo ed è un progetto voluto dall'EFSA. L'EFSA è l'autorità europea per la sicurezza alimentare, ovvero è quell'istituto che ha come scopo quello di fornire a chi fa le leggi a livello comunitario delle informazioni tecnico-scientifiche su temi riguardanti gli alimenti in generale. Quindi la committenza e lo scopo primario è questo. Il progetto MammalNet è nato perché da qualche anno, ovvero dal 2007, c'è in corso un focolaio, che ormai non è più un focolaio, ma purtroppo è un'infezione estesa a due interi continenti, un focolaio di peste suina africana, che è una malattia che colpisce i maiali. Ci interessa dal punto di vista zootecnico proprio perché ha un forte impatto sull'allevamento del suino, ma che utilizza anche il cinghiale come ospite e, oltre a causare mortalità nel cinghiale, può utilizzare proprio il cinghiale come mezzo di spostamento, ad esempio da un posto all'altro. Il cinghiale ovviamente si muove, può entrare in contatto con il virus e può spostarlo di qualche chilometro e quindi propagare questo tipo di infezione. Il progetto MammalNet quindi è nato perché per prevenire le malattie che riguardano la fauna selvatica è fondamentale sapere quanti animali ci sono selvatici, dove sono, come eventualmente si muovono durante, ad esempio, il corso dell'anno, qual è la struttura della loro popolazione. Sono tutte informazioni necessarie per poter intervenire dal punto di vista epidemiologico, di prevenzione e di controllo. E purtroppo questi dati non sempre sono disponibili in tutte le aree d'Europa e anche là dove ci sono, il problema di avere dati presi da diversi enti nazionali piuttosto che regionali fa sì che questi dati non siano armonizzati, siano tutti presi un po' diversi da un paese all'altro, da una regione all'altra, e quando i dati sono presi in modo raccolti in modo diverso, è poi difficile utilizzarli, se non impossibile, per questo tipo di azioni di prevenzione o di controllo.
Molto interessante, mi dicevi che appunto in Italia è poco che c'è, quindi sì. I numeri ancora non ce l'abbiamo, sono 6 mesi,
sì.
Però voglio dire che si può ritrovare tra un anno e mi racconterai quante segnalazioni hai avuto.
Assolutamente, guarda, allora innanzitutto appunto in Italia il progetto MammalNet è partito a marzo, l'anno scorso abbiamo fatto invece un periodo di prova in 4 paesi dell'area soprattutto balcanica, in particolare in Croazia, perché era una zona in cui questo tipo di dati di cui vi ho detto prima, di presenza, di distribuzione di cinghiale in particolare, ma in generale della fauna, erano poco disponibili. Quindi abbiamo provato prima lì e da quest'anno è attivo in un totale di 13 paesi. Lo strumento che si utilizza è sempre lo stesso, è un'app fondamentalmente che si può scaricare sul telefono, si chiama iMammalia ed ha una serie di vantaggi e di peculiarità che possono, io credo, interessare, dare un buon servizio anche al cittadino che la utilizza, perché ovviamente oltre a raccogliere dei dati utilissimi può anche essere uno strumento per chi magari non è un grande esperto di fauna selvatica di imparare sempre qualcosa di nuovo, di migliorarsi nel riconoscimento delle specie di mammiferi, e anche è uno strumento invece per chi è già più avanti, più esperto in questo tipo di attività, per raccogliere le proprie osservazioni in modo organico, per vedere che cosa fanno gli altri utenti e quindi magari avere qualche indicazione di, non so, dove andare a cercare una determinata specie che è da un po' di tempo magari che vogliamo vedere, che vogliamo osservare. Sono tutti, diciamo, dei vantaggi laterali che questo tipo di attività può portare ai cittadini che si avvicinano, ecco, all'utilizzo dell'app.
Per quello ti ho chiesto l'intervista, perché secondo me è geniale, è bellina e oltretutto fa capire anche al cittadino appunto chi sono, no? Chi abita le nostre colline, chi abita i nostri boschi, quanti,
esatto,
sono.
E anche le nostre città, perché sì. Ci sono una buona presenza di fauna che abita anche in ambiente urbano o periurbano, e sono tutti dati che sono assolutamente preziosi.
Bene, il tempo a nostra disposizione è finito, mi dispiace, avrei tante altre cose da chiederti, ma ci sarà tempo in un'altra intervista. Grazie mille Stefania di aver trovato.
Grazie a voi.
Grazie e buona giornata. You tell me it gets better in time. You say I pull myself together. Pull it together, you'll be fine. Tell me, what the hell do you know? What do you know? Tell me, how the hell could you know? How could you know? Till it happens to you, you don't know how it feels. How your head up, hold your head up and be strong, 'cause when you fall you gotta get up, you gotta get up and move on. Tell me, how the hell could you talk? How could you talk? 'Cause until you walk where I
interessanti questi cinghiali, quasi si potrebbe fare il cinghiale della settimana.
Esatto, però il mollusco è più carino, cioè. Sono anche più piccoli, occupano meno posto. Ma andando avanti, te invece nella tua rubrica di cosa ci parlerai questa volta?
Questa volta è un argomento difficile, relatività. Volete sentire?
Assolutamente sì, non vediamo l'ora.
Oh, vai.
Radio Moca presenta Dal Big Bang all'Antropocene, una rubrica di Franco Bagnoli. Regia di Giovanna Pacini e Francesca Nerattini.
Dal Big Bang all'Antropocene, puntata numero 12. Relatività. Ci sono vari aneddoti che riguardano la teoria della relatività, alcuni dei quali nacquero subito dopo che questa teoria diventò famosa, ovvero quando Eddington nel 1919 osservò la deviazione della luce delle stelle da parte del Sole. Max Planck, che aveva appena vinto il Nobel per la fisica e grande sostenitore di Einstein, restò sveglio tutta la notte in attesa del telegramma di Eddington. Einstein commentò così questa dimostrazione di interesse: Max Planck non capiva nulla di fisica. Se avesse capito la teoria, avrebbe fatto come me e sarebbe andato a letto. Del resto, quando la conferma della sua teoria raggiunse Einstein, uno studente gli chiese cosa avrebbe fatto se invece i risultati non l'avessero confermata. Lui rispose: mi sarebbe dispiaciuto per Dio, perché è corretta. Sempre a proposito di Eddington, si racconta che durante un congresso internazionale venne avvicinato da Silberstein, uno che credeva di aver capito la teoria di Einstein, che gli disse, compiaciuto e allusivo: sembra che lei sia una delle tre persone al mondo in grado di capire la nuova teoria di Einstein, inserendo anche se stessa nella terna. Eddington rimase silenzioso. Su via, non sia timido, fece Silberstein, al che Eddington rispose: no, è che non mi viene in mente chi sia la terza. Ma è così difficile capire almeno il senso della teoria della relatività? La teoria della relatività si compone di due parti, quella ristretta, che riguarda i sistemi in moto uniforme senza gravità, e quella generale, che include anche i sistemi accelerati e la gravitazione. I principi di base della teoria sono solo due: che la velocità della luce è costante, indipendentemente dallo stato di moto del sistema, e l'identità tra massa inerziale e massa gravitazionale. Vediamo come Einstein, partendo da queste semplici affermazioni, sconvolge tutta la fisica newtoniana.
Che la velocità della luce non si componesse con quella della Terra nel suo moto intorno al Sole, circa 107.000 km all'ora, era stato verificato con grande accuratezza dall'esperimento di Michelson e Morley nel 1887, come abbiamo visto nella scorsa puntata. Esperimento poi ripetuto più volte da Michelson negli anni seguenti, con sempre maggiore precisione.
Inoltre, dall'equazione di Maxwell si può derivare che la velocità della luce, 300.000 km al secondo, è la stessa in ogni sistema di riferimento. Prendiamo come postulato, quindi, che la velocità della luce sia un invariante e cerchiamo di derivarne le conseguenze. Conviene immaginare che la luce viaggi molto più lentamente di quanto faccia veramente. Per prima cosa dobbiamo costruire degli strumenti di misura. Dato che la velocità è spazio diviso tempo, possiamo usarla per collegare queste due grandezze. Costruiamo un orologio a luce, prendendo due specchi e mettendoli paralleli uno di fronte all'altro. Se proviamo a farlo per esempio con uno specchio mobile o uno fisso, o anche riprendendo lo schermo del computer con la webcam, mentre viene visualizzato quello che mostra la webcam stessa, vediamo un numero infinito di copie di noi stessi, alternativamente di fronte e di dietro. L'idea dell'orologio a luce è proprio questa: emettere un lampo di luce, un fotone per esempio, e farlo rimbalzare tra gli specchi, contando il numero di rimbalzi, come conteremmo il numero di oscillazioni di un pendolo negli orologi della nonna. Ovviamente dobbiamo immaginarci un orologio molto lungo. Usiamo questa tecnica per esempio per misurare con grande precisione la distanza tra la Terra e la Luna sfruttando i riflettori lasciati lì dagli astronauti. Se però la velocità della luce fosse per noi dell'ordine del metro al secondo, potremmo usare anche un orologio a luce quasi tascabile. Per il proseguo dovremmo usare molta fantasia visiva, oppure potete cercare il libro Gravity Visualized di Epstein o anche andare su Fisica X e cercare il testo di questa puntata. Immaginiamo quindi di far viaggiare il nostro orologio a luce tenuto in posizione verticale a una certa velocità in direzione orizzontale. Se potessimo tracciare il percorso del nostro fotone, vedremmo una traiettoria zigzag. Se il fotone viaggia a un metro al secondo e anche il nostro orologio si muove a un metro al secondo, le traiettorie del fotone sarebbero delle rette a 45 gradi, su e giù. Possiamo anche, in parallelo, costruire un orologio analogo che impiega una pallina rimbalzante invece del fotone. Anche la pallina farebbe delle traiettorie inclinate a 45 gradi. Però la velocità della pallina è diversa nel caso di orologio fermo o viaggiante. Quando l'orologio è fermo, la pallina viaggia a un metro al secondo in direzione verticale. Quando si muove, viaggia a un metro al secondo in direzione verticale e un metro al secondo in direzione orizzontale. La sua velocità in modulo è data dalla radice quadrata della somma dei quadrati di queste due componenti, dato che sono ortogonali tra loro, ovvero dalla radice quadrata di 2, circa 1,4 metri al secondo. Invece, la luce continua a viaggiare a un metro al secondo, secondo il nostro postulato. Quindi, l'orologio a luce rallenta quando viaggia, perché la luce deve fare un percorso più lungo.
Questo effetto è stato misurato nei muoni, che sono particelle simili agli elettroni, solo 200 volte più pesanti, e dall'effimera vita media di 2,2 microsecondi, comunque una vita media molto più lunga di quelle di altre particelle. I muoni sono prodotti nell'alta atmosfera da raggi cosmici e, anche se viaggiassero alla velocità della luce, potrebbero percorrere solo circa 700 metri in media prima di decadere. Invece li osserviamo arrivare anche a livello del suolo e anzi sono utilizzati per fare le radiografie muoniche a piramidi, dighe e anche alla centrale di Chernobyl. Il motivo è che per loro, rispetto a noi, il tempo rallenta per via della loro velocità e quindi la loro vita media aumenta. Ovviamente questo rallentamento è relativo all'osservatore che vede l'orologio muoversi. Un osservatore che viaggia con l'orologio lo vedrà ticchettare al ritmo usuale, mentre vedrà rallentare quello del viaggiatore fermo, che per il primo si muove all'indietro. Se l'orologio viaggiasse alla velocità della luce, vedremmo un lampo di luce fermo. Ma, se ricordate, nella scorsa puntata abbiamo detto che per avere un'onda elettromagnetica occorre che campo elettrico e magnetico oscillino nel tempo. Tra poco scopriremo che cosa succede ai campi viaggianti. Per continuare la discussione conviene misurare tempo e spazio con la stessa unità di misura, ovvero misuriamo lo spazio prendendo come unità quello percorso dalla luce in un secondo, così che la luce viaggia sempre a velocità 1. Ma la luce viaggia a velocità 1 nello spazio se l'orologio è fermo. Se invece l'orologio si muove, la luce viaggia a velocità 1 in direzione inclinata, per cui è la somma del quadrato dello spazio nella direzione verticale più il quadrato dello spazio nella direzione orizzontale che fa 1. Ma la direzione verticale è quella dell'orologio, per cui è quella che serve per misurare il tempo per noi, che si ottiene dividendo lo spazio percorso in direzione verticale per la velocità della luce. Quindi è la somma del quadrato del tempo, moltiplicata per la velocità della luce, più il quadrato dello spazio che si conserva. Gli eventi non sono più contemporanei per osservatori in moto tra di loro. Prendiamo tre astronavi ferme nello spazio, allineate ed equispaziate da una distanza pari a 6 unità in una qualche direzione. Il comandante è nella nave di mezzo e invia un segnale luminoso a velocità 1 per segnalare la partenza alle due astronavi di testa e di coda che ovviamente lo vedono arrivare allo stesso istante. Il comandante sa che per mantenere la formazione deve partire anche lui dopo 6 unità temporali ed usa un orologio a luce con un braccio lungo 3 per misurare questo tempo. Le astronavi raggiungono una certa velocità, diciamo un mezzo, sempre viaggiando in formazione lineare. Il comandante invia il segnale di accelerare. Le navi, che sono ferme rispetto al comandante, ricevono di nuovo il segnale nello stesso tempo, ovvero dopo 6 unità temporali, perché sono sempre alla stessa distanza l'una dall'altra e la luce viaggia per lui a velocità 1 e tutto funziona come prima. Però, per noi osservatori esterni, le cose sono diverse. Anche per noi la luce viaggia a velocità 1. Vediamo il fronte d'onda emesso dalla nave del comandante estendersi nello spazio, a partire dal punto in cui il comandante l'ha emesso. Ma anche le navi si sono spostate, per cui la nave di coda aumenta la sua velocità prima di quella di testa. Se si vogliono fare i conti, supponendo per il momento che anche per noi la distanza tra le navi sia ancora 6, la nave di coda riceve il messaggio dopo 4 unità temporali, perché lei viaggia a velocità 1,5 e la luce a velocità 1, e quindi dopo 4 unità temporali la nave ha percorso una distanza di 2 e la luce di 4, per un totale di 6. Quella di testa invece riceve il messaggio dopo 12 unità temporali, perché nel tempo che la luce ci ha messo a raggiungerla, dato che la nave ha continuato a viaggiare a velocità 1,5, si è spostata di altre 6 unità spaziali. Si noti che se il comandante avesse sparato un proiettile contemporaneamente verso le due navi, secondo la fisica di Newton, per l'osservatore fermo il proiettile sparato in avanti avrebbe avuto una velocità 1,5, mentre quello verso il dietro solo 1,5, e quindi sarebbero arrivati contemporaneamente alle navi. Ovviamente per la fisica relativistica, anche proiettili arrivano, per noi osservatori fermi, in tempi diversi. Anche lo spazio si contrae. Prendiamo sempre il sistema delle tre navi che stanno viaggiando alla velocità 1,5. Il comandante mette il segnale per portare la velocità a 3/4, supponiamo che aumenti immediatamente. Per noi osservatori fermi, sempre supponendo che anche la distanza tra le navi sia ancora 6, il segnale raggiunge prima la nave posteriore, dopo 4 unità, al che la nave posteriore accelera. Il comandante, che vuole tenere le navi in formazione, sa che deve far partire il motore della sua dopo 6 unità temporali e usa lo stesso orologio a luce lungo 3. ma visto che il suo orologio ritarda per noi, lo vediamo partire non dopo 6 unità, ma dopo 8 unità temporali. Nel frattempo, per un tempo di 4 unità temporali, la nave di coda, che viaggia adesso a velocità più alta di un quarto, si è avvicinata di 1 unità. Infine, al tempo 12, anche la nave di testa parte, ma dato che il comandante aveva aumentato la velocità al tempo 8, la distanza tra loro è diventata pure di 5 unità. Quindi, per noi osservatori fermi, la distanza tra le navi è cambiata. Mandiamo un messaggio al comandante per informarlo. Lui, che vuole controllare personalmente quanto diciamo, senza ovviamente usare la luce perché non si fida, fa disporre un cavo, colorato a tratti, tutti lunghi uno, tra le navi. Per lui ovviamente le navi sono ancora a distanza di 6 unità e anche noi effettivamente vediamo 6 tratti colorati perché la fisica non può dipendere da osservatori in moto uniforme tra di loro. L'unica spiegazione possibile è che le lunghezze nella direzione del moto si siano contratte a causa del movimento relativo stesso.
Un po' di pausa e poi riprendiamo.
Nel salotto un guardiano fidato, il suo ex ogni sera davanti al portone con un martello in mano.
Non hai ragione ancora di aver paura, di aver paura. Questa è la conclusione del funzionare della questura.
La signora del quinto piano approfitta del caos metropolitano. Esce sempre al mattino e con passo spedito si reca al lavoro.
Signorina, ha per caso visto mio marito? Di che colore era il suo vestito? Quante lettere aveva in tasca? Una, due, tre, una!
La signora del quinto piano aveva un pitone antistupro ammaestrato. Un bel giorno il bestione fuggì dal suo covo blindato e arrivò al pian terreno.
Non ebbe neanche il tempo di battere i denti per la paura.
Riassumendo, un osservatore fermo vede l'orologio dell'osservatore in moto rallentare e le sue lunghezze nella direzione del moto contrarsi. Lo stesso accade per quello in movimento rispetto a quello fermo. Inoltre, eventi che sono contemporanei per un osservatore fermo non lo sono per uno in moto e viceversa. Questo effetto del resto è analogo allo spostamento Doppler per i suoni, anche se la causa di fondo è molto diversa. Una sorgente che viene verso di noi, per la fisica classica, emette un'onda sonora con un certo numero di cicli al secondo. Dato però che la sorgente si muove rispetto all'aria, la lunghezza d'onda del suono emesso diminuisce e noi sentiamo il suono più acuto. Se la sorgente si muove alla velocità del suono, teoricamente la frequenza va all'infinito e la lunghezza d'onda va a zero, ma ovviamente non sentiamo nulla prima che la sorgente ci arrivi addosso. Gli aerei supersonici non sono rilevabili acusticamente fino a che non sono già passati. Per la radiazione elettromagnetica abbiamo invece che noi vediamo contrarsi la lunghezza d'onda, ma anche aumentare la frequenza per via del rallentamento temporale. Se si fanno i conti si vede che per basse velocità l'effetto relativistico e quello classico sono molto simili, per questo nessuno se ne era reso conto prima, ma se le velocità non sono trascurabili rispetto alla velocità della luce, l'effetto relativistico è maggiore. Una conseguenza della relatività è che non possono esistere oggetti rigidi in tutti i sistemi di riferimento. Prendiamo due aste uguali, saldate tra loro con un angolo di 45 gradi. Mettiamo il tutto in movimento, in modo che un'asta sia diretta lungo il moto e l'altra inclinata. Le lunghezze nella direzione del moto si contraggono, mentre quelle perpendicolarmente alla direzione di moto no. Quindi, le due aste non sono più lungo uguali, per un osservatore fermo, e l'angolo tra di loro è cambiato. Se poi facciamo ruotare un'asta a velocità angolare omega costante, sappiamo che la velocità a distanza r dal centro vale omega per r, e quindi potrebbe aumentare a volontà a patto di avere un'asta sufficientemente lunga. Ma questo non può essere perché non si può superare la velocità della luce, e quindi l'asta si deve accorciare, cosa che è coerente con quello che vedremo tra pochissimo nel caso dei campi gravitazionali. Bisogna notare che questo accorciamento non è dovuto agli effetti già visti per la relatività ristretta, perché abbiamo sempre parlato di accorciamento delle distanze nella direzione del moto, mentre qui l'accorciamento è nella direzione radiale, che è perpendicolare al moto. Ma l'asta è accelerata, mentre la relatività ristretta si occupa solo di moti a velocità uniforme. Un'altra conseguenza molto conosciuta della teoria della relatività è che la massa di un corpo dipende dall'energia, E uguale a mc quadro. Sentiamo le parole di Einstein per questo.
It followed from the special theory of relativity that mass and energy are both different manifestations of the same thing. A somewhat unfamiliar conception for the average mind. Furthermore, the equation E is equal mc squared, in which energy is thought equal to mass multiplied with the square of the velocity of light, showed that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy, and vice versa. The mass and energy were in fact equivalent, according to the formula mentioned above. This was demonstrated by Cockcroft and Walton in 1932 experimentally.
Questo vuol dire che un oggetto in moto ha più massa di uno fermo, e dato che il lavoro di una forza va a finire nell'aumento della quantità di moto, massa per velocità, abbiamo che quando le velocità diventano vicine a quelle della luce, anche se facciamo molto lavoro, la velocità aumenta di poco, dato che tutta l'energia va a finire nella massa. In effetti, nei grandi acceleratori di particelle si spende un bel po' di energia per aumentare di poco la velocità di elettroni, protoni e compagnia varia, dopo la prima fase in cui tutto è facile. Però la formula di Einstein implica che anche una macchinina giocattolo con la molla carica abbia una massa maggiore della stessa macchinina con la molla scarica e che l'acqua calda pesi di più di quella fredda. Però, dato che C quadro è un numero molto grande, queste differenze non sono misurabili. Anche nell'esplosione di una bomba atomica la differenza di massa è piccola. La bomba atomica di Hiroshima sviluppò un'energia di circa 13 kilotoni, 54.000 miliardi di joule, 50 per 10 alla 12 joule. Dividendo per C quadro, ovvero per circa 10 alla 17 metri quadrati al secondo quadrato, abbiamo che tutto questo botto ha comportato la conversione di appena 0,6 grammi di materia. Viceversa, nella collisione dei buchi neri osservata con le onde gravitazionali nel 2015, ben 3 masse solari su 65, un ventesimo della massa totale, è stato convertito in energia. Vedremo nelle prossime puntate che i buchi neri sarebbero ottime fonti di energia, non so quanto pulite e sicure. E che succede ai campi magnetici ed elettrici? Beh, qui si possono usare le equazioni di Maxwell e si vede che un campo elettrico statico appare a un osservatore in moto come anche un campo magnetico e viceversa. Ma questo non è così sorprendente. Prendiamo una particella carica in moto in un campo magnetico, come un elettrone nei vecchi televisori a tubo catodico, o le particelle che acceleriamo e facciamo curvare nei grandi acceleratori. La particella carica sente la forza di Lorentz che la fa curvare e che dipende dal campo magnetico e dalla sua velocità. Ma se viaggiassimo alla stessa velocità dell'elettrone, per noi questo sarebbe fermo e quindi non potrebbe sentire nessuna forza di Lorentz. D'altra parte, l'elettrone deve curvare lo stesso, perché la fisica non dipende dalla velocità dell'osservatore. L'unica spiegazione è che un campo magnetico appare ad un osservatore in moto anche come un campo elettrico, che è l'unico che può agire su una particella ferma. Quindi, se viaggiassimo alla velocità della luce, il campo elettromagnetico ci apparirebbe semplicemente come un campo elettrico e dato che avremmo la contrazione delle lunghezze rispetto all'osservatore esterno, il nostro metro si rimpicciolirebbe, così che lo vedremmo anche costante e statico per via della dilatazione dei tempi. Passiamo adesso alla relatività generale. Abbiamo detto che alla base di questa teoria c'è l'identità tra massa inerziale e gravitazionale, ma per illustrare il problema dobbiamo prima parlare un po' di sistemi di riferimento accelerati. Se freniamo improvvisamente mentre viaggiamo su un'automobile, sentiamo una forza, detta di inerzia, che ci spinge verso il parabrezza e se non abbiamo le cinture allacciate ci possiamo fare molto male. Per un osservatore esterno, diciamo un vigile, la spiegazione è semplice. Stavamo viaggiando ad una certa velocità, superiore al limite, e alla vista della gente abbiamo frenato. L'automobile ha ridotto la sua velocità, mentre noi abbiamo proseguito a velocità uniforme, andando a sfracellarsi sul parabrezza. Meritiamo la multa, oltre alle cure ospedaliere. Dal nostro punto di vista, invece, è stata una qualche forza misteriosa che, appena abbiamo toccato i freni, ci ha spinto sul parabrezza. Non meritiamo la multa e, anzi, ci viene voglia di fare causa a qualcuno. Purtroppo, la forza misteriosa deriva dall'equazione di Newton e lui è già morto da tempo. Ovvero, se siamo in un sistema accelerato con accelerazione A, sentiamo una forza meno m per A, dove m è la nostra massa inerziale. Ora, se siamo in caduta libera, cadiamo con un'accelerazione uguale a g e quindi sentiamo una forza meno m per g. L'accelerazione è data dalla forza di gravità, m per g, quindi le due forze si annullano e noi ci sentiamo senza peso, a meno finché dura. Ma questa cancellazione è in realtà misteriosa. La forza di gravità è dovuta alla nostra massa gravitazionale, ovvero a quanto la Terra ci attrae, mentre la forza di inerzia dipende dalla nostra massa inerziale, che è data da quanto è difficile darci un'accelerazione o una decelerazione. Non c'è nessun motivo speciale perché le due masse debbano essere sempre uguali. Potrebbero essere per un corpo, ma non per un altro. E invece è sempre così. Einstein prende appunto questo principio a fondamento della sua teoria, dicendo che non c'è nessun esperimento che ci permetta di distinguere se siamo in un campo gravitazionale o soggetti ad un'accelerazione. Ovvero, se pensiamo di stare su un razzo, non possiamo sapere, senza guardare fuori, se il razzo è fermo sulla superficie di un pianeta o se sta accelerando nello spazio. Questa equivalenza porta subito con sé che la luce è deviata dai campi gravitazionali. Infatti, se siamo sul razzo che sta accelerando e facciamo entrare un fotone dalla finestra, perpendicolarmente alla direzione di avanzamento, vediamo il fotone percorrere tratti uguali in tempi uguali, visto che viaggia a velocità 1. Ma la nostra velocità sta aumentando a causa dell'accelerazione del razzo. Quindi il fotone cadrà sempre più velocemente, ovvero farà una traiettoria curva. Dato che non possiamo distinguere la situazione rispetto al caso gravitazionale, se ne deduce che la luce è curvata anche dalla gravità. Questo effetto in realtà potrebbe avvenire anche nella fisica classica, dato che la deviazione che subisce un corpo da parte di un pianeta non dipende dalla sua massa e quindi dovrebbe valere anche per corpi di massa nulla o massa data solo dalla loro energia. Però, se si fanno i conti con l'equazione della relatività, si ottiene un effetto doppio rispetto alla fisica classica, e questo fu quello che Eddington misurò nel 1919. Questo effetto per il Sole è molto piccolo e osservabile solo durante un'eclissi, ma si possono osservare dei bellissimi effetti di lente gravitazionale dovuta alle galassie, per cui altre galassie tra di loro appaiono duplicate e anche distorte. L'effetto lente gravitazionale è una delle testimonianze dirette della presenza di materia oscura nell'universo e attraverso questo effetto possiamo anche disegnarne i profili. Vediamo adesso le conseguenze. Prendiamo una giostra tipo calci in culo in rotazione. I soggiolini della giostra sono inclinati verso l'esterno a causa della forza centrifuga, che è un altro esempio di forza di inerzia. Se la giostra ruota molto velocemente, gli orologi degli avventurosi clienti rallenteranno. Ergo, anche i campi gravitazionali devono far rallentare gli orologi, sempre per un osservatore esterno al sistema. Inoltre, le lunghezze nella direzione del moto si contrarranno. Dato che la circonferenza è uguale a 2π greco per r, se questa diminuisce di lunghezza vuol dire che r appare più piccolo, perché si deve sempre fare un giro completo. Quindi i campi gravitazionali causano una contrazione delle lunghezze radiali, ovvero i cerchi appaiono più vicini al centro per un osservatore esterno di quanto lo siano per un osservatore immerso nel campo. La descrizione relativistica è quella di una modifica dello spazio-tempo in cui la gravità non esiste più come forza, ma piuttosto come contrazione degli spazi e dilatazione dei tempi. Questo effetto ormai fa parte della vita di tutti i giorni. Il segnale GPS dei satelliti ci permette di localizzarci nello spazio, ma per funzionare ha bisogno di trasportare l'istante esatto della partenza. Però i satelliti viaggiano veloci e sono anche a distanza maggiore di noi dal centro della Terra, per cui subiscono due effetti contrastanti, la dilatazione dei tempi dovuta alla loro velocità e la contrazione dovuta al minor campo gravitazionale. Se non tenessimo in conto questi effetti, sbaglieremmo la geolocalizzazione di una decina di metri circa. Dall'equazione di Einstein deriva anche l'esistenza delle onde gravitazionali, che possiamo rilevare usando delle versioni sofisticatissime dell'interferometro di Michelson e Morley, in cui i due bracci possono venire contratti e dilatati dalla contrazione dello spazio-tempo, mentre la luce continua a viaggiare a velocità 1. Facendo rimbalzare moltissime volte un raggio laser dagli specchi, utilizzando vari trucchi per aumentare la potenza del flash ed evitare vibrazioni non volute, si riesce a misurare una variazione della dimensione relativa dei due bracci minore a un decimillesimo del diametro di un protone. Però è pur sempre un interferometro di Michelson, quello che ha iniziato questa chiacchierata, che la termina. Evidentemente hanno fatto bene a dargli il Nobel per la fisica nel 1907.
Avete appena ascoltato Dal Big Bang all'Antropocene, una rubrica di Franco Bagnoli. Regia di Giovanna Pacini e Francesca Nerattini.
Bene, prima di chiudere, non ci sono caffescienze la prossima settimana, ma so che c'è un argomento...
Ti volevo domandare, appunto, se secondo te... E se mi beccano qui all'università mentre guardo Pornhub, secondo te potrebbero dirmi qualcosa?
No, secondo me è un illecito, certo, non potresti nemmeno arrivare.
Invece no, perché io sto seguendo semplicemente un corso di matematica in cinese mandarino su Pornhub. Allora, diciamo, è interessante.
È vero.
Allora, ti racconto un po'. Allora, c'è un pochi esempi di diciamo mescolare sesso e fisica, sesso e matematica, a parte ovviamente tutta una serie di video su Pornhub in cui si vede l'insegnante di matematica tipicamente che salta addosso alla studentessa, oppure lei è una insegnante femmina e si fa saltare addosso. E allora ho scoperto che c'è un sito per cominciare.
Aspetta, è tutto vero, è tutto vero purtroppo.
C'è un sito in cui vanno a analizzare se quello che è scritto sulle lavagne dei video porno dell'insegnante di matematica su Pornhub è vero o non è vero, e quindi c'è tutta una discussione.
Quindi cercate pure questo sito.
Sì, il sito è Blackboards in Porn. Va bene, però diciamo in realtà c'è un esempio molto più vecchio del 1999, Britney Spears Guide to Semiconductor Physics, cioè la guida di Britney Spears alla fisica dei semiconduttori, in cui c'è tutte queste pagine dedicate proprio alla fisica dei semiconduttori con formule così, però corredate da foto di Britney Spears diciamo più o meno vestita, in cui però si vede, che ne so, la curva di valenza e la curva di conduzione dei semiconduttori disegnati sul corpo di Britney Spears, e fu, diciamo, divenne famoso, è uscito sulla BBC perché appunto era una maniera per attrarre i giovani. C'è questo insegnante thailandese che si chiama Chang Xu, 34 anni, più conosciuto con Chang Xu Matte 666, che appunto su Pornhub tiene un canale in cui insegna le basi del calcolo, derivate, limiti, studi di funzione, cose del suo genere.
No, ma devo dire due cose. Uno è che è completamente vestito, io mi aspettavo. Invece esatto. No, lui è proprio un professore, infatti, vecchia maniera.
Esatto, e lui, no, è vecchio, insomma, c'ha 34 anni, però lui si lamenta che altri siti porno non hanno accettato i suoi video perché era troppo vestito.
Ma soprattutto, Franco, quanto ha guadagnato con questo giochino?
Allora, la cosa interessante è che lui ha circa 2 milioni di visualizzazione e 7.000 follower. E visto che alcuni di questi video sono a pagamento, sembra che abbia guadagnato tipo $250.000 su Pornhub senza neanche spogliarsi.
E quindi tra un po'.
E allora ho deciso che state seguitemi, perché tra un po' faremo Dal Big Bang all'Antropocene passando per Pornhub.
€270.000, devo dire, ti seguirò volentieri. Bene, un abbraccio a tutti, alla prossima settimana.
Ciao ciao.
And that's all, folks.